Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, nel nostro quarto appuntamento di questa settimana. Abbiamo detto che il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei può essere definito il capitolo della fede, il capitolo 12 il capitolo della speranza e il 13 il capitolo dell'amore. Se invece vogliamo riferire questi testi alla vita del cristiano, potremmo intitolare il capitolo 10 il privilegio del cristiano, l'11 la potenza del cristiano, il capitolo 12 il progresso del cristiano, il capitolo 13, il comportamento del cristiano. In relazione al comportamento del cristiano esamineremo la sua vita individuale, sociale, spirituale. Sappiamo che questa lettera è stata scritta per dei credenti ebrei, ma il suo contenuto trova applicazione per tutti i credenti. Ieri abbiamo già parlato di vari aspetti riguardo la sfera individuale della vita del credente. Abbiamo parlato dell'ospitalità, del matrimonio, della avidità. Esaminiamo ora la vita sociale del credente di cui si occupa la seconda sezione di questo capitolo, che comprende i versetti dal 7 al 14. Leggiamoli. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da pratiche relative a vivande dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Spesso il versetto 7 viene citato per giustificare la sottomissione dei fedeli alle autorità ecclesiastiche. Tuttavia, il testo parla di conduttori spirituali, di coloro cioè che, indipendentemente dalla Chiesa o dalla confessione cui appartengono, si sono preoccupati soltanto di essere strumenti nelle mani di Dio per condurre le persone a Cristo. Se una persona predica Cristo e cerca di portare le persone alla presenza di Cristo, allora è a quest'uomo che devi essere fedele. Il versetto 8 si pone come un monumento eretto in un luogo frequentato per imprimere nella memoria e nella coscienza collettiva, sollecitandone continuamente la riflessione, un evento o una persona che hanno influito e a volte radicalmente cambiato la vita di un intero popolo o paese. L'affermazione qui contenuta è un punto fermo nella vita di ogni credente ed è premessa indispensabile che ci introduce al versetto successivo. Ma esaminiamo innanzitutto il versetto 8 che recita così: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Conosciamo Gesù Cristo e sappiamo che Egli è il Figlio di Dio, è il Signore, il Salvatore dell'intera umanità. Gesù è il nome che Egli ha preso facendosi uomo e che significa in ebraico Yahweh salva. Cristo è la traduzione greca dell'ebraico Messia, che vuol dire unto, scelto. È il suo titolo che parla della sua deità e della sua opera. Gesù è il nome che lo lega all'umanità, lo identifica come la persona più splendida di questo mondo. Riportiamo le parole di uno sconosciuto che ha voluto esprimere in poesia il suo sentimento per Gesù. Gesù, dolce nome, Gesù, suono d'amore, incoraggi gli esuli ad andare avanti verso il loro riposo lassù. Gesù, stupenda armonia, del dolce suono d'amore, come freme e palpita ai confini della creazione. Gesù era una persona meravigliosa. Le persone gli si affollavano intorno perché egli sapeva essere vicino a ognuno e partecipe della loro vita. Le moltitudini lo seguivano ed egli le amava. L'uomo Gesù sapeva parlare a chiunque, penetrando nella parte più intima del suo cuore. Cristo è un titolo che parla della missione che egli ha svolto su questa terra, a favore di tutti gli uomini. Egli è Dio manifestato in carne, egli è Gesù Cristo, egli è eterno, lo stesso ieri, oggi, domani. Qualcuno potrebbe interpretare letteralmente questo versetto e riferirlo al ministero terreno che Gesù ha svolto 2000 anni fa, compiendo miracoli veramente stupefacenti. Questo stesso ministero non si è interrotto neppure oggi, perché Gesù continua a operare potenti guarigioni attraverso la Chiesa. Abbiamo letto che Gesù Cristo è lo stesso, ma cerchiamo di capire com'è lo stesso. È lo stesso nel suo carattere, nella sua persona, nei suoi attributi, ma non è nello stesso luogo, impegnato a fare la stessa cosa. Chiunque sia stato in Israele pur vedendo i luoghi in cui Gesù ha vissuto, non lo ha tuttavia veduto bimbo a Betlemme, ragazzino che giocava nelle strade di Nazareth, uomo a Gerusalemme o sul Golgota, dove è stato posto in croce. Come è ben evidenziato in questa epistola, al capitolo 8, versetto 1, abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. Ora, egli è alla destra di Dio e ai credenti è rivolto l'invito a guardare a Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ebrei 12, versetto 2. Egli ha compiuto la nostra redenzione 2000 anni fa e si è seduto alla destra di Dio. In questo momento egli è lassù, ma un giorno verrà sulla terra come re per stabilire il suo regno. Egli non ha ancora chiamato la sua chiesa fuori dal mondo, ma un giorno lo farà. Gesù non è nello stesso posto, impegnato a fare le stesse cose, ma è lo stesso nei suoi attributi. Quando era qua giù, Gesù era Dio e si è umiliato fino ad abbassarsi nella condizione umana. È venuto in un paese povero, non è venuto a Roma, il centro del potere e del governo, non è venuto ad Atene, il grande centro culturale, egli è venuto in un insignificante avamposto dell'impero romano, come una persona comune, uno dei tanti. È bene sottolineare la sua divinità, ma è bene evidenziare anche la sua umanità. In quanto uomo, possiamo ritenere che Gesù sia stata la persona più affascinante che abbia mai camminato su questa terra, non perché era Dio, ma perché era un uomo, un vero uomo. Perché la folla era così attratta da lui, chiediamoci, perché lo seguiva? Gesù era forte, ma dolce e sensibile, tanto che i bambini andavano a lui senza avere timore. E tuttavia poteva scacciare dal tempio i cambiavalute con autorevolezza. Era una persona affascinante. Aveva ciò che oggi chiamiamo carisma. Le persone lo seguivano perché lo amavano. Avevano la certezza di essere alla presenza di un uomo che sapeva capirli. A Capernaum Gesù guarì un lebbroso e la folla era talmente numerosa da costringerlo a lasciare la città perché era impossibile continuare il suo ministero. Perfino i pubblicani, i peccatori, andavano da lui e questo mandava in collera i sacerdoti, gli scribi, i farisei. Se egli venisse oggi sulla terra, nella città dove abitiamo, sicuramente potremmo trovarlo in un luogo affollato, in mezzo alla gente, e probabilmente terrebbe in braccio un bimbo, due. Quando si recò a Gerico verso la fine del suo ministero, la folla riempiva le vie della città a tal punto che Zaccheo, che era basso di statura, dovette salire su un albero per poterlo vedere. Ma anche lì il Signore Gesù si fermò, lo fece scendere dall'albero. Com'era sensibile il Signore Gesù ai bisogni dell'uomo e com'era meraviglioso nella sua persona. Era la persona di Cristo che attraeva la folla, molto più dei suoi insegnamenti. Anzi, alcuni erano addirittura impopolari, poco graditi, come ad esempio la dichiarazione secondo la quale egli sarebbe morto per redimere gli uomini. E poco gradite dovevano essere state le sue parole quando egli disse di essere il pane della vita e di essere venuto per dare la sua vita perché gli uomini potessero avere cibo spirituale, ed aggiunse: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». L'apostolo Giovanni scrive infatti al capitolo 6, versetti dal 65 al 68 del suo Vangelo: «Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: "Non volete andarvene anche voi?" Simon Pietro gli rispose: "Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna." Di quella immensa folla solo 12 persone rimasero con Gesù. Perché? Per ciò che insegnava. E perfino Simon Pietro lo rimproverò quando parlava della sua morte imminente, come leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 16, versetto 22. "Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai." Perfino ai suoi fedeli discepoli quel genere di insegnamento non piaceva. Quando gli uomini venivano in contatto con il Signore Gesù Cristo, trovavano grazia e verità, trovavano dolcezza e forza, trovavano mansuetudine e maestà, trovavano luce e amore. Egli attirava gli uomini, ma quando morì sulla croce, quella croce divenne uno scandalo. La croce è ancora oggi uno scandalo, ma Gesù è ancora affascinante. Si racconta che quando Savonarola, nella città di Firenze, arringava la plebe dicendo «Siate liberi», essa lo applaudì, ma quando disse «Siate puri», essa lo cacciò dalla città. Quelle persone rifiutarono il suo insegnamento perché non lo gradivano. Il Signore Gesù diceva agli uomini: «Dovete allontanarvi dal peccato, non potete vivere nel peccato, io sono venuto per rendervi liberi, ma dovrò dare la mia vita per voi, e voi dovrete venire a me come peccatori». e molti peccatori vennero a lui, persone disperate che sentivano di essere perdute. Ancora oggi è questa la molla che spinge gli uomini ad andare a Gesù. Ancora oggi la tua afflizione è la sua afflizione, e la tua gioia è la sua gioia, ed egli sarà lo stesso in futuro, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non cambierà e un giorno saremo alla sua presenza per contemplarlo. Riportiamo un brano tratto da un libretto del dottor Scofield intitolato «La bellezza di Cristo». È scritto così: «Prima di tutto, mi pare che la bellezza di Cristo consista nella sua perfetta umanità. Mi sono spiegato? Non intendo dire che era un essere umano perfetto, ma che era perfettamente umano. In tutto, fuorché nel peccato e nella nostra natura malvagia, egli è uno come noi. Egli crebbe in statura e in grazia, egli lavorò, pianse, pregò e amò, fu tentato in tutto come noi, a parte il peccato. Con Tommaso lo confessiamo quale nostro Signore e nostro Dio, lo adoriamo e lo onoriamo, ma, diletti, non c'è nessun altro che stabilisca con noi una simile intimità, che venga così vicino a questi nostri cuori umani, nessuno nell'universo di cui abbiamo così poca paura. Egli entra semplicemente, naturalmente, nella nostra vita del XX secolo, come se fosse stato allevato nella stessa strada. Gesù è meraviglioso, amica, amico, ed anche tu dovresti conoscerlo. L'apostolo Paolo, che lo conosceva alla fine della sua vita, scoprì che voleva conoscerlo ancora meglio. Oggi l'unica ambizione di un cristiano dovrebbe essere quella di conoscere Gesù, di far conoscere la sua parola. Non esiste nulla di meglio che gli possa fare. Tenerci stretti a Gesù e alla sua parola ci porrà al riparo dalla potenza ingannatrice di Satana che travolge l'intera umanità, seminando menzogna e falsità. Sorgono sette, si diffondono dottrine che propongono diete particolari, filosofie con la promessa di pace, di gioia, di felicità. Il cibo è sicuramente importante per quanto riguarda la salute del corpo, ma non ha niente a che fare con la nostra relazione con Dio. Paolo scrisse nella sua prima lettera ai Corinti, al capitolo 8, versetto 8, «Ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo non abbiamo nulla di più. Niente in questo mondo può indicarci la strada giusta da percorrere, se non la parola di Dio. La parola di Dio ci porterà alla persona di Cristo, che solo può dare la vera pace, la vera gioia, la vera felicità, e solo lo Spirito Santo può prendere le cose di Cristo e renderle reali per chi crede. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo». Così recita il versetto 10 del capitolo 13 dell'Epistola agli Ebrei. E questo versetto confronta le benedizioni che Israele aveva sotto il vecchio patto con quelle migliori del nuovo patto. I credenti del vecchio patto, che offrivano per mezzo del sacerdote i loro sacrifici sull'altare del Tempio, beneficiavano del perdono di Dio per i loro peccati. I credenti di oggi invece hanno un altare nel cielo, presso il trono della grazia dove Gesù ha posto il suo sangue, e al quale noi possiamo accostarci e trovare grazia e salvezza durature. È possibile gustare la vera comunione cristiana non attorno a una mensa, ma attorno alla parola di Dio. È la parola di Dio che conduce il credente alla persona di Cristo e gli dà la capacità di vederlo in tutta la sua gloria. È allora che egli avrà comunione, avrà gioia con gli altri credenti. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. I versetti 11 e 12 mettono a confronto ancora i sacrifici per il peccato offerti sotto il vecchio patto con il sacrificio di Cristo. Le vittime sacrificate per il peccato non potevano essere mangiate, ma dovevano essere portate lontano dal tempio e bruciate fuori dell'accampamento. Così anche Gesù morì fuori della città. Perché? Gesù è stato la nostra offerta per il peccato e ha pagato la pena per il nostro peccato. Cristo è morto perché noi siamo peccatori. Non solo commettiamo il peccato, siamo peccatori per natura. E Gesù Cristo ha preso i nostri peccati, li ha presi su di sé per poterci dare una nuova natura. Bene, e con questo è tutto. Io quindi vi lascio con queste certezze che abbiamo credendo in Gesù e credendo nel sacrificio che Lui ha fatto, ha compiuto per noi. Io vi lascio qui, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani nel nostro appuntamento consueto. Ciao.